Bene, siamo alla seconda parte. Concluderemo questa riflessione semplice, l'ambizione fra difetti e pregi. E la volta scorsa abbiamo visto cosa dice la scrittura a riguardo, ed è anche lo stesso significato, io l'ho un po' forzato, è quello che traiamo anche dai nostri dizionari di italiano, l'ho un po' forzato nel usare lo stesso termine per quanto riguarda l'aspetto positivo. Però cos'è? È desiderio assiduo di ed egocentrico di affermarsi e distinguersi. Poi c'è un aspetto negativo, abbiamo visto, a danno degli altri, quando non teniamo conto dei nostri limiti nel senso biblico, la sua sola ambizione è la conquista del potere, successo e onore. Quindi facciamo scendere il Signore dal suo trono e ci saliamo noi. L'aspetto positivo è desiderio legittimo di migliorare la propria posizione spirituale e di adempiere pienamente alla volontà di Dio. Allora, se voglio guardare l'aspetto positivo, io devo desiderare di stare nel posto dove Dio vuole, nell'ambito dove Dio vuole, e senza prendere e scavalcare gli altri, e senza desiderare di mettere al centro me stesso. Un altro sinonimo che forse è più adatto è essere propositivi. Ecco, dovremmo essere propositivi, cioè persone che cercano il meglio in tutte le situazioni e occupano il posto che Dio gli ha assegnato, senza creare svantaggi agli altri nell'ambito che Dio ci ha assegnato. Dove proviene l'ambizione? Abbiamo visto la volta scorsa che l'ambizione proviene, appunto, è una conseguenza del peccato. E poi abbiamo visto la differenza fra avere fede e ambizione e abbiamo dato una definizione. Poi abbiamo visto l'esempio positivo di Salomone, un esempio di umiltà, chiaramente nella prima parte della sua vita, e abbiamo visto come lui si pone quando Dio gli chiede: dimmi cosa vuoi che io faccia per te. E lui chiede intelligenza e sapienza. Abbiamo spiegato che cos'è l'intelligenza, che cos'è la sapienza, abbiamo visto i risultati, abbiamo visto come Dio in questi casi non è avaro. Quando noi abbiamo in cuore di fare la sua volontà e abbiamo in cuore di glorificare Dio, il Signore non è un Dio avaro, ma è un Dio molto generoso. Infatti ha dato più di quello che lui avrebbe desiderato. Questa mattina vediamo il fratello Absalom, un uomo ucciso dalla sua ambizione. Allora, seconda Samuele, capitolo 15, i primi 7 versetti. Andrò di corso perché non voglio occupare più del tempo che mi è a disposizione. Mezz'ora vorrei prendere, fratelli. Allora, seconda Samuele, capitolo 15. Dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio, dei cavalli e 50 uomini che correvano davanti a lui. Absalom si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della città. Quando qualcuno aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli chiedeva: di quale città sei? L'altro rispondeva: il tuo servo è di tale tribù di Israele. Allora Absalom gli diceva: vedi, la tua causa è buona, è giusta, ma non c'è chi sia delegato dal re per sentirti. Poi Absalom aggiungeva: oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli farei giustizia. Quando uno gli si avvicinava per prostarsi davanti a lui, egli gli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Absalom faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia. In questo modo Absalom conquistò il cuore della gente di Israele. Ci fermiamo qua nella lettura, meriterebbe essere letto tutto il capitolo. Io vorrei vedere il percorso che portò Absalom ad essere determinato nel ricercare l'ambizione dell'autorità, quindi del regno. Fratelli, noi non diventiamo qualcuno, qualcosa dall'oggi al domani, è vero? Lo sappiamo. Noi siamo il frutto di un percorso. Quello che noi seminiamo, poi dopo noi raccogliamo. Noi non è che ci svegliamo al mattino e diventiamo ambiziosi in senso negativo, oppure diventiamo spirituali. Sappiamo bene che non funziona così, ma c'è sempre un percorso. Noi arriviamo ad essere qualcosa perché abbiamo percorso una certa strada, nel bene e nel male. Allora, qual è stato il percorso che portò Absalon all'ambizione del trono? E fu determinato in questo. Beh, ci furono degli eventi che cambiarono la vita di Absalon, degli eventi anche tragici, difficili, che cambiarono la vita di Absalon. Ad esempio, il primo evento lo troviamo in Seconda Samuele, nel capitolo 13, dal versetto 1 al 21. Cioè, qui subisce un trauma familiare Absalon, terribile. Voi sapete che Davide aveva più mogli e più figli, quindi c'erano fratellastri, sorellastre, c'era un po' di tutto nella vita, nella famiglia di Davide. E nel capitolo 2, nel capitolo 13 di Seconda Samuele, chi si ricorda di cosa si parla? Si parla della sorella Tamar e ci fu una grave situazione. Amnon, il fratellastro, si innamorò di Tamar, lo vediamo nei primi quattro versetti. Amnon con una stratagemma ingannò Tamar, questa ragazza, una ragazza straordinaria, ci teneva l'onore. Amnon violentò Tamar, lo vediamo a versetto 14 di questo capitolo, io ve lo sto riassumendo perché non possiamo vedere tutto. Fra l'altro Tamar era il fratello, il primogenito. Tamar distrutta nella dignità. E quindi andò in depressione, ci fu una situazione veramente difficile. E Absalom era molto legata alla sua sorella Tamar, ci teneva tanto. Quindi Absalom sta subendo un trauma. Absalom odiava Amon per le violenze fatte a Tamar. Lo vediamo nel versetto 21. Dice proprio la scrittura che Absalom odiava il fratellastro per quello che aveva combinato e si aspettava qualcosa da suo padre, qualcosa che la legge insegnava. Quindi Absalom fin qui sta soffrendo, ma sta aspettando che il padre faccia determinate scelte. L'uomo che coltiva per tutta la vita la propria vendetta, sapete che cosa fa? Tiene sempre aperte le ferite. Fratelli, siamo uomini, vero? Quando uno vuole, è ostinato ad adempiere la propria vendetta, le ferite non le ricuce mai, le lascia aperte. Questo è vero, fratelli, nell'ambito familiare, fra marito e moglie. Questo è vero fra fratelli, questo è vero fra amici, fra colleghi. Quando noi le ferite non le saniamo, queste restano aperte. E allora che cosa succede? Succede che noi siamo sempre pronti e preparati alla vendetta. È solo una questione di tempo. Adesso lo vedremo proprio nella vita di Absalom. Nei versetti 22 a 30 mette in atto la vendetta, pensate, dopo 2 anni. Quindi dal momento in cui è successo questo spiacevole evento, lui lascia aperta la sua ferita, non la cura, c'è il modo per curarla, eh? Adesso vediamo, c'è la medicina spirituale. Lui non la prese, volle lasciare la ferita aperta, perché? Perché doveva mettere in atto la sua vendetta. Secondo evento, 2 Samuele 13 a 38, viene escluso dalla presenza del padre, quindi non solo subisce diciamo, fra virgolette, un trauma familiare, ma il padre, dopo questa situazione, punisce lui. Quindi lo esclude, lo manda in esilio e non sta alla presenza del padre. 3 anni in esilio, ok? Per 3 anni lascia ancora questa ferita aperta, che sanguina. Anzi, diventa sempre più grossa, lui l'allarga sempre di più questa ferita. Lontano dal re, anche dopo che rientrò dall'esilio dei 3 anni, se vi ricordate quella famosa, Joab fece quello stratagemma con quella donna, no? Saggia, che andò lì e raccontò tutta quella parabola, e poi il re lo riammise al palazzo, ma non alla sua presenza. Quindi questa ferita rimane ancora aperta. Cosa sta accadendo nel cuore di Absalom in tutto questo tempo? Immaginiamoci la scena. Pensiamo, fratelli, noi che subiamo questi torti, queste situazioni, queste sofferenze. Che cosa sta succedendo? Inizia ad ammalarsi. Se non curiamo le nostre ferite, noi ci ammaliamo. ci ammaliamo nella mente e ci ammaliamo nel cuore. Absalom inizia ad ammalarsi, i rancori prendono piede nel suo cuore, l'amarezza, l'odio lo portarono ad ammalarsi sempre di più, a scendere altri gradini, perché quando noi ci troviamo in queste situazioni, fratelli e sorelle, se noi non lo risolviamo subito, non è che rimaniamo lì. Beh, rimaniamo qua, c'ho l'odio, c'ho l'amarezza, c'ho tutte queste cose e mi fermo là. Non è così. Sappiamo bene, è vero, che si scende sempre di più, si va sempre più in giù. Absalom inizia a farsi i film nella sua testa. Ah, fratelli, quanto è, guarda, quanto è vera questa verità. Quando noi abbiamo i rancori, abbiamo queste cose nel nostro cuore e ce li conserviamo, le ferite lasciamo aperte, nella nostra testa facciamo i film. Allora, Daniele ha fatto così, perché? Perché lui è così, ha fatto così, lui ce l'ha con me, quello ha fatto così, quindi quella volta lì ha fatto così, uguale, io lo voglio uccidere. È così che funziona, fratelli. Noi ci facciamo i film, e a volte sono solo dei film frutto della nostra fantasia, il risultato del rancore che noi portiamo, dell'odio che noi portiamo, di situazioni che noi non abbiamo mai risolto nel nostro cuore. È così. E il risultato è che ci facciamo i film. Fratelli, c'è qualcuno in mezzo a noi che non si è mai fatto i film? A me è capitato. E mi sbagliavo. Mi è capitato perché? Perché avevo delle cose che non andavano bene. Io credo che tutti abbiamo provato questa esperienza. Tutto quello che vedeva intorno a lui era cospirazione contro di lui. Quello ce l'ha con me, quell'altro ce l'ha con me. E vedi, ce l'hanno tutti contro di me. Quel messaggio me l'ha predicato a me, quell'altro messaggio è contro di me, quell'altro ha detto quella cosa perché voleva arrivare lì, quella, tutti i film che ci facciamo, vero? Vedeva tutti contro di lui. Nessuno dell'autorità intorno a lui era adatto ai ruoli che svolgeva. Lui qualsiasi cosa vedeva, dove posava gli occhi, il governatore non capisce niente. Il diacono, è mica un diacono quello, l'anziano, ma va l'anziano, quello non capisce niente. Quello ce l'ha con quell'altro, quello ce l'ha. Non vedeva nessuno adatto ai ruoli. Vide il padre inadatto al ruolo di re. Abbiamo letto, no? È andato lì, ha detto, sì, giudice di Israele, insomma. Tu verrei, chiunque verrebbe da me, io metto le cose a posto, perché insomma, mio padre non capisce niente, il succo è questo. Si insuperbì, quindi scende un altro gradino, si insuperbì e divenne ambizioso. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Che l'ambizione proviene dalla superbia. Che cos'è la superbia, fratelli? La superbia è il desiderio di essere al centro di tutto, escludendo Dio. Dio nella mia vita non ha niente a che fare, devo pianificare io la mia vita, ci devo pensare io. Lui, il Signore, è troppo occupato e poi non è adatto alle mie esigenze. Io posso fare tutto quello che voglio nella mia vita. Quindi si insuperbì e divenne ambizioso. Il suo cuore inizia a progettare che cosa? La ribellione. Fratelli, guardate quanti gradini, si è ammalato, quindi sono tutti questi gradini. Lui inizia a progettare nel suo cuore la ribellione e quando si arriva qua è terribile, una situazione terribile. La maldicenza e la calunnia, inizia a fare maldicenza e calunnia verso il padre, inizia a dire che c'è un'arma potente, io adesso non lo posso infilzare mio padre, però c'ho la lingua, e la lingua può pianificare, può uccidere le persone, le possiamo distruggere, è un attimo. Questo è intelligente. L'invidia si inizia ad annidiare nel suo cuore, l'invidia e altre malattie spirituali che non abbiamo il tempo di elencarle, ma ci sono. Leggete attentamente questi capitoli, sono straordinari, fratelli. Allora, cosa serviva per guarire ad Absalom? Absalom è arrivato lì, ma lui poteva guarire prima. Allora, se noi ci troviamo adesso nella situazione di Absalom, fratelli, possiamo guarire subito. Se prendiamo due medicine, noi abbiamo bisogno di prendere due medicine spirituali. Se le prendiamo, guariamo subito e ci liberiamo e non ci ammaliamo come Absalom. Efesini 4:26, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Che bello. Daniele, penso che mi ha fatto un torto e io non lascio passare 5 mesi che diventa un cancro, no? E io mi faccio i miei film, Daniele, in questi 5 mesi, 3 anni, lui, no? Dice, ma ce l'ha con me, vedi quella cosa che ha fatto? L'ha fatta contro di me. Ecco perché l'ha fatto, perché lui ce l'ha con me. Allora inizia a pensare, continua a farsi i film, passa un anno, passa un giorno, la settimana, e noi, quello, vedi, perché l'ha fatto così? Perché ce l'ha con me. Allora che cosa serve, fratello, la prima medicina? Quando c'è un dubbio, quando ci può essere qualcosa che fra di noi potrebbe essere non chiaro, la medicina è che il sole non tramonti sopra la nostra ira. Non dobbiamo far passare la giornata, i mesi, gli anni, perché poi ci facciamo i film. E magari l'altro fratello, la sorella, neanche sa dei tuoi film, neanche se li immagina i tuoi film, no? Che tu sei diventato un regista, attore, e ti fai tutte queste cose nella tua testa, neanche lo sa. Allora, guardate, prima medicina, poi c'è un'altra medicina, Romani 12, 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Fratelli, qui c'è veramente tutto. Noi dobbiamo essere capaci, e questo è un esercizio, non è facile, noi dobbiamo essere capaci di dare il bene, rispondere col bene, laddove noi a volte possiamo ricevere anche dei torti, oppure pensiamo di aver ricevuto dei torti, perché non è detto che li abbiamo ricevuti. Quindi, le due medicine, Absalom purtroppo non le ha prese e fece tutto quel percorso e non si fermò lì, adesso vedremo. Allora, tutto questo portò all'ambizione. Seconda Samuele 18:18, si eresse un monumento. Se voi andate a leggere Seconda Samuele 18:18, era così pieno di sé, era così ambizioso, era così superbio, che si è iniziato a fare anche un monumento per sé. Vi ricorda qualcuno? Un altro re si fece un monumento per sé. Saul. Che fine fece, Massimo? Fece una brutta fine. Inizia a farsi monumento. Come me non c'è nessuno. E inizia a pensare, mamma mia, quanto sono importante, quanto sono bravo, dove mettere le mani io riesco in tutto. Ma un po', io nell'ambito lavorativo sono bravo, in questo sono bravo, faccio questo sono bravo, e questo, mamma mia, veramente, eh? E ci facciamo il monumento. Questo è molto pericoloso. Allora, io voglio riassumere la strategia di Absalom, descritta nei 7 versetti che abbiamo letto. C'è una strategia. Lui si è fatto un piano. Lui ha iniziato a pensare. Ah, fammi pensare un po' come devo arrivare all'obiettivo. Io devo scalzare mio padre. Iniziò a pianificare. Ok? Quindi, in modo meticoloso. Non è che quando stava là dici, io mi devo prendere la medicina, il sole è un tramonto sopra la mia ira, sul mio cruccio, oppure io devo vincere il male con il bene, quindi adesso io devo riprendermi oggi ancora questa medicina, perché non mi è bastata domani ancora. No, lui in questi 2 o 3 anni ha iniziato a pianificare, e pianificava. Iniziò a manipolare le persone, iniziò a manipolare le menti delle persone, e questo è un altro percorso difficile, brutto, pericoloso, veramente brutto. Allora, vediamo le fasi della strategia di Absalom. Ci sono delle fasi. Prima fase, lui era un uomo importante, era figlio del re, sfruttò questa posizione di figlio del re per poter mettere in atto, in modo anche, diciamo, senza troppi vincoli, perché aveva libertà di fare diverse cose, la sua posizione. Quindi era un uomo importante. Nella scrittura, stranamente, sempre chi fomenta le ribellioni sono sempre degli uomini abbastanza importanti. Vi ricordate Core, Datan? Erano uomini importanti nel popolo di Dio, erano persone di presenza, persone di conoscenza, e iniziavano a fomentare sotto sotto, fino a quando poi sono stati scoperti, il Signore ha tolto il coperchio. Era un uomo paziente, Absalom. Mamma mia, quanto era paziente, no? 4 anni dopo, è scritto a versetto 7, la pazienza di Absalom viene premiata, dopo 4 anni. Quindi era uno che non era precipitoso, non era impetuoso, era uno che rifletteva, perché aveva fatto un piano, aveva programmato in tutto quel tempo dell'esilio come scalzare il padre. Ebbe il tempo per studiarsi pazientemente ogni dettaglio. Egli organizzò un gruppo di persone leali a lui, 50. Per fare una guerra, a volte non ce ne vogliono molto. Per mettere scompiglio, non ce ne vogliono molto. Facciamo un'applicazione alla Chiesa, no? Per distruggere una Chiesa, ad esempio, come la nostra, se ci sono dei falsi fratelli o delle persone ribelli, non ce ne vogliono molto. 2, 3, 4, ti possono creare dei problemi che neanche noi ci possiamo immaginare, fratelli. E il lavoro di Anne, noi sono 20 anni, no? Che abbiamo iniziato questa testimonianza, in un attimo si brucia. E queste persone poi sono brave, perché si creano i seguiti. Allora io chiamo Veronica. Veronica, mi hai visto come mi ha trattato l'anziano? Oh Paolo, mi hai visto quello là? Qua non capisce niente. E noi diciamo, sì, beh, forse sì. E poi vedremo chi si va a scegliere a Bassalò. Mica è uno stupido a Bassalò. Bassalò è uno dritto. È uno che sapeva chi doveva manipolare. 50 persone. Egli era energico e disciplinato. Avete notato cosa abbiamo letto? Che cosa faceva lui? Si svegliava presto a mattino. Mica era un dormiglione, un pigrone. Questo doveva raggiungere l'obiettivo, ma stiamo scherzando. Io mi devo dare da fare. Ogni mattina presto, abbiamo letto, lui si svegliava e andava energicamente alla porta del palazzo. Era lì, alla porta della città, perché sapeva che lì passavano di buon'ora le persone, non dormivano. E lui energicamente va lì. È bellissimo. Absalom si levava a mattino presto, abbiamo letto a versetto 2. Poi, un falso umile. Sembra il versetto 2, la seconda parte, Absalom era un falso umile. Noi pensiamo che a volte le persone umili sono quelli che non parlano mai, stanno zitti, in qualche modo, sai, anche un bel sorriso, perché no, o perché mi viene a abbracciare, eccetera. Questo a volte noi ci facciamo, perché? Perché non leggiamo nei cuori delle persone. Giustamente guardiamo un po' l'esteriore. Si metteva al margine della strada, mi metto là, no? Non mi metto in mezzo alla strada, ma chi passi? Io là. No, mi metto là. Però un obiettivo, voleva dare l'impressione di non volersi mettere in mostra, però una persona apparentemente disinteressata al potere e alla gloria dell'uomo. Egli cercava le persone che avevano dei problemi. Chi fomenta le rivolte non va da chi è spirituale e dice, oh, guarda, quello mi ha fatto così così. Da chi va? Dei deboli. Chi chiama? I deboli, oppure i carnali. Sai che lì il terreno è fertile. Possiamo, come dire, in qualche modo farci una bella cerchia di 50 uomini che possiamo distruggere un esercito, possiamo distruggere una città. Quindi cerca queste persone, le va a cercare. Gli scontenti, quelli che in qualche modo anche può darsi che subiscono qualche, come dire, chiamiamolo ingiustizia, ma anche involontariamente, vanno da questi che hanno le ferite aperte, che in qualche modo ci pensano perché, come. La storia mette l'enfasi sulla preoccupazione, io l'ho messo fra virgolette, è il profondo desiderio, sempre fra virgolette, di amministrare meglio del padre. Ma guarda, io sono preoccupato di te, lo so, è così, hai subito dei torti, è così. Guarda, io non ci posso, ho le mani legate, perché sai, io non sono un anziano, poi sono così, non sono il re, non posso fare niente. Però io, guarda, prego per te, però se fossi io al posto degli anziani, guarda, io ti dico la verità, io farei tutto diverso. Guarda, tu hai ragione, quell'altra ha ragione. Io cambierei tutto, perché non lo posso fare, ho le mani legate, non sono ancora nessuno. In realtà Absalom era amareggiato poiché suo padre non aveva fatto giustizia di Amon e lui portava ancora queste ferite e aveva questo obiettivo. 7. Si rendeva disponibile alle persone, quindi mostrava un interesse personale per la gente, gli dedicava del tempo, una telefonata, no? Se fosse stato oggi Absalom avrebbe chiamato. Ehi, ciao, fratello, che fai? Ma come stai? Ah, questa cosa, ma senti, oh, io prego per questo, però fatti in modo a me, dite, ma mi interessa molto. Prendeva a cuore le offese sofferte dalle persone e quando uno si accostava, lui che gli voleva baciare la mano perché era un figlio del re, un principe, lui, Stefano, che fai? Io sono uno come te, ma va, siamo tutti uguali, no? 8. Egli allontanava le persone dall'autorità, rendendo un quadro negativo di suo padre Davide. No? Se facciamo un'applicazione alla Chiesa, noi diciamo, vabbè, gli anziani, quest'altro, i diaconi, no? Quest'altro. Cos'è? È un allontanare dall'autorità che Dio ha stabilito per altri scopi. Quindi Absalom vuole rubare il cuore di una nazione. Infatti, facendo così, abbiamo letto nel capitolo 15, lui rubò il cuore del popolo. Il popolo inizia a innamorarsi di lui, ma Dio non aveva stabilito. Ecco l'ambizione, fratelli. Cosa aveva stabilito Dio? Che il re era Davide. E chi doveva seguire a Davide come re? Salomone. Ma a me non mi sta bene sta cosa. E mo, a me, scusami, più i torti che ho subito, e allora io devo fare qualcosa. Una sottile ma efficace maldicenza. Lui fa una piccola... Ah, se fossi io giudice, no? Se potessi giudicare io, se potessi fare io, se potessi guidare io. È una sottile maldicenza, è una forma sottile anche di calunnia, se vogliamo. Perché getta discredito sull'autorità in modo tale che per lui diventa tutto più facile. E in questo modo Absalom rubò il cuore della gente di Israele. La sua unica ambizione era il potere, abbiamo capito. Lui era diventato ambizioso, superbo, ambizioso, e quindi lui voleva a tutti i costi scalzare il padre per vendicarsi, perché riteneva il padre inadatto al ruolo che Dio l'aveva messo. Perché? Perché lui aveva subito dei torti, aveva avuto delle sofferenze familiari, queste ferite non si erano mai ricucite, ce le aveva là aperte, e le apriva sempre di più e non guariva, non prendeva le medicine spirituali. Absalom, però, fratelli, nonostante fece dei calcoli complessi per tanti anni, perché ha fatto dei calcoli complessi per tanti anni, presto si deve accorgere che i suoi calcoli non sono esatti. No? Pensate, 2 anni, 4 anni, si è messo a fare tanti calcoli, formule nella sua mente, progetti, programmi, ma a un certo punto si accorge che ci sono dei calcoli che lui deve aver sbagliato. È vero? Perché nei suoi calcoli ambiziosi ha tralasciato la volontà del Signore. Qual era la volontà del Signore? Che lui dovesse essere solo un principe. La volontà del Signore per Absalom erano altri ambiti, erano altre cose. Lui doveva stare nel suo recinto e doveva essere un uomo umile. Se fosse stata una donna umile, doveva stare nel recinto nella quale Dio ci mette, fratelli. Questo è importante nella Chiesa. Noi dobbiamo stare nell'ambito dove Dio ci mette e dobbiamo essere propositivi, impegnarci al massimo per fare al meglio quello che Dio vuole da noi, sottomessi alle autorità che Dio mette nella Chiesa, fino a quando non ci portano a peccare contro Dio. Allora noi ci dobbiamo fermare. Ma fino a quel momento noi dobbiamo essere propositivi, dobbiamo essere ambiziosi nel senso positivo, ho forzato questo termine. Nei calcoli che fece Absalom, dimenticò un principio, leggiamo, che lo conosciamo bene, l'ho citato prima, Galati capitolo 6, dimenticò un principio universale che vale per i credenti, vale per i non credenti, vale per chi è in autorità, per chi non è in autorità, vale, fratelli, per tutti quanti. Allora, versetto 7, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà, perché chi semina per la carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Che bello! Noi siamo il risultato di quello che siamo stati fino a ieri. Noi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato, fratelli. Ed è così. È un principio universale, è una legge universale che vale per tutti gli uomini in tutti gli ambiti. Quale fu il risultato o i risultati di questa sua ambizione? Uscire fuori dal progetto che Dio aveva per lui. Qual è stato il risultato? Beh, il risultato, fratelli, lo vediamo in 2 Samuele 18, 9 a 15. Sapete che cosa succede? Muore. Mentre insegue Davide, c'è questa battaglia, lui era, dice la scrittura, un giovane avvenente, molto bello, con una capigliatura molto grande, folta, e lui mentre correva rimase impigliato in mezzo ai cespugli e penzolava. Giobbe riceve questa soffiata E che cosa fa Job? Anzi, trasgredisce anche un preciso ordine del padre, per questo poi morrà. Lui, Job, questo generale, morì per due ragioni. La prima ragione per questo compito, la seconda ragione, fratelli, sapete perché morì? Fate questa ricerca. Perché era ambizioso. Uccise due co-generali insieme con lui, innocenti, per paura che lo potessero scalzare, li uccise. Salomone, quando divenne re, lo giustiziò. Allora, guardate, l'ambizione porta sempre a questo risultato, alla morte. Absalom esce fuori dal recinto, diventa superbio, pensa di poter escludere Dio dalla sua vita, pensa ormai lo stipendio è bello grosso, io sto bene, non ho bisogno più di nessuno, mi devo dedicare alle mie cose, non mi date fastidio, non mi stufate, per favore mi avete già esortato troppe volte, io devo continuare a fare di testa mia. Il risultato è stato la morte. E lo vediamo in questi passi. Fu la morte, fu una brutta, brutta morte. Vediamo nel versetto 33 che Davide lo pianse. Voglio concludere con questo, proprio per dimostrarvi, fratelli, che l'ambizione porta alla morte, sempre. Allora venite con me in Prima Re, capitolo 1. Questa volta Prima Re, capitolo 1, qualche pagina dopo il passo che abbiamo letto. Qui troviamo un altro fratello di Salomone, di Absalom. Oh, ma questo aveva i vizi di famiglia, eh? È una malattia familiare qua. Allora guardate, versetto 5, Prima Re, capitolo 1, versetto 5. Bellissimo questo passo. Dice molto, ma noi non vogliamo, voglio cogliere solo, diciamo, la crema sopra, senza entrare in profondità. Adonia, figlio di Agit, mosso dall'ambizione, diceva: sarò io il re. Ah, il progetto io lo devo fare bene. Allora, se io mi tiro dalla mia parte il generale, lui con l'esercito, allora mando delle missive a dire che quando sentiranno suonare, eccetera, gridare, tutti dovranno gridare che Adonia è diventato il re. Ma anche lui, fratelli, sorelle, non aveva fatto i conti bene. Non ha fatto i conti col Signore. Dio non voleva lui sul trono. Dio lo voleva benedire, lo voleva usare, lo voleva strabenedire, ma non voleva lui sul trono. Sul trono voleva Salomone. E allora, ancora una volta, sapete che cosa fa? Se andiamo nel capitolo, 20, capitolo 2, dal versetto 22 in avanti, non lo leggiamo, vediamo la brutta fine che fa Adonia. Allora, fratelli, io mi fermo qua, sono altre slide, ma non vi voglio stancare. Credo che il succo abbiamo preso. Non solo dobbiamo chiedere a Dio di darci intelligenza e sapienza. Fratelli, preoccupiamoci di occupare il posto che Dio ci assegna nell'ambito familiare, nell'ambito ecclesiale, lasciatemi dire, anche nell'ambito lavorativo. Io credo che anche nell'ambito lavorativo noi dobbiamo essere equilibrati e non ambiziosi. Non dobbiamo essere superficiali, dobbiamo essere persone, ripeto, propositive in tutti gli ambiti. Però noi dobbiamo chiedere a Dio di farci occupare il posto che Lui desidera per la nostra vita, soprattutto all'interno della Chiesa. Se noi diventiamo ambiziosi, fratelli e sorelle, ricordiamoci questo: l'Iddio di Absalom, l'Iddio di Adonia, l'Iddio di Job, il generale, è lo stesso nostro Dio. E Lui non cambia mai, dice la Scrittura. Le sue leggi, le sue regole sono sempre le stesse. Allora, concludo dicendo solo questo. Che possiamo studiarci, fratelli, veramente di piacere al Signore e di occupare il posto che Lui ci assegna. E diamoci con tutto il cuore, diamoci con tutte le nostre forze, incoraggiamoci, non a fomentare delle rivolte, no? Magari diamo dai fratelli e sorelle scontenti, so che non lo faremo mai, ma a volte potrebbe capitare, ci possono essere delle ferite, noi potremmo andare da fratelli o sorelle, magari che vivono un momento di carnalità, un momento di debolezza, e usarle per la nostra ambizione, che non possa essere così. Che Dio ci benedica. Amen.